Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, celebriamo, come abbiamo già detto all'inizio, con grande solennità la chiusura del tempo di Pasqua, con questa solennità della Pentecoste. Come ho già detto domenica scorsa nella occasione dell'Ascensione, la cosa importante secondo me è che noi non separiamo questa festa dal tempo di Pasqua. Questa festa è proprio il compimento, come cercheremo di dire adesso, il compimento di questo lungo cammino che noi abbiamo cominciato, come certamente ricordate, con la Quaresima, che abbiamo certamente nella solennità massima celebrato per Pasqua e poi vissuto in questi 50 giorni del tempo pasquale. E direi anche, è necessario che noi ringraziamo Gesù per poter compiere questo cammino che l'anno liturgico ci fa fare. Ringraziamo Gesù per tutto quello che ci ha dato nella Quaresima, per l'immensa gioia che abbiamo vissuto nella Pasqua e per questo progredire nella vita spirituale, ascoltando la parola di Dio, ricevendo i sacramenti in questo tempo pasquale. Certo è che questa festa così importante attira la nostra attenzione. E come ho detto nelle altre celebrazioni, non ho paura di ripetere anche oggi, tristemente ho visto che anche nella nostra città la celebrazione di santi o di beati oscura questa bellissima solennità della Pentecoste. Per cui anche per la gente questo è pedagogicamente sbagliato, proporre un'alternativa a quello che la Chiesa Cattolica celebra in questi giorni di grazia. Andando a vedere il Concilio Ecumenico Vaticano II, nel documento sulla liturgia, Sacrosanctum Concilium, al numero 106, al numero 111, noi vediamo proprio questo insegnamento che qualcuno farebbe bene a ricordare, che la domenica, primo, ha la priorità su tutte le cose, i santi compresi, perché la domenica è la Pasqua della settimana, come Pasqua per l'anno, così la domenica per la settimana, noi viviamo di questa luce della Pasqua. E poi ancora al numero 111, questa affermazione bellissima, secondo me, della Chiesa. Le feste dei Santi non abbiano a prevalere sulle feste che commemorano i misteri della salvezza. E questo con buona pace di cardinali, vescovi, processioni, gruppi folcloristici, concerti e quant'altro. Però siccome non devo fare come fanno i preti, che rimproverano i presenti per quelli che non vanno a messa, voi ci siete e ci siamo tutti per il senso di questa festa. Io so che voi sapete che la festa di Pentecoste non è una festa cristiana, è una festa ebraica. Il popolo di Israele con questa festa, collocata 50 giorni dopo la Pasqua, celebrava due cose: le primizie della terra, i primi frutti che venivano dal raccolto. Sapete che la stagione in Terra Santa è avanti rispetto alla nostra, quindi con questa festa si celebrava già i primi frutti e poi soprattutto il grano. Ma poi in questa festa gli ebrei celebravano un altro grande dono di Dio, il dono della legge fatto a Mosè sul monte Sinai. Di modo che, vedete, questi due grandi doni che il popolo di Israele commemorava: i beni della terra, voi sapete che gli ebrei con la parola shalom, pace, intendono tutta questa benedizione di Dio, no? I frutti della terra, l'assenza della guerra, la salute fisica, la prosperità spirituale, è un concetto molto vasto. Quindi il bene che Dio dà con il frutto della terra, ma soprattutto la luce che porta nel nostro cuore con i 10 comandamenti. Ma è proprio in occasione della Pentecoste ebraica, che avviene nel Cenacolo di Gerusalemme un fatto bellissimo. Abbiamo sentito la narrazione fatta nella prima lettura. Gli apostoli e la Madonna sono rinchiusi nel Cenacolo, hanno paura dei giudei di fare la fine di Gesù. E viene lo Spirito, irrompe, avete sentito, con un rumore fragoroso, e scende e si posa con fiamme di fuoco su ciascuno di essi. Ed è da quel momento che la Chiesa comincia un cammino differente. La Chiesa non è nata il giorno di Pentecoste. La Chiesa è nata il giorno dell'Incarnazione, è nata con la venuta di Gesù, del Messia, del Figlio di Dio. Ma la Chiesa esce a predicare proprio con la forza dello Spirito Santo. Bene ha detto il Papa quando ha celebrato nel Cenacolo di Gerusalemme alla fine del mese scorso, dicendo: la Chiesa è nata così, è nata in uscita, è nata rivolta agli altri, aperta alla predicazione. E il dono della Pentecoste è proprio questo, è un dono di grazia che conferma e ravviva la vita spirituale. La cosa che io in questo momento volentieri ricordo è che anche il dono dello Spirito non è un accadimento nella vita di Gesù, ma è un qualcosa che Gesù ha promesso. Gesù ha promesso nell'ultima cena che avrebbe mandato lo Spirito, che lo avrebbe mandato come maestro. Vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà le cose che io ho detto. E poi mi ha parlato in un modo bellissimo che a me piace tantissimo. Ha detto: vi manderò un altro consolatore, un altro paraclito. Il primo è lui, è Gesù, che è nostro avvocato, che è nostro consolatore, che è nostra forza. Ma finito, vi ricordate quello che abbiamo detto domenica scorsa? Finito il tempo nel quale Gesù si fa vedere, risorto dagli apostoli, comincia il tempo della fede. Il tempo nel quale noi non ascoltiamo Gesù, nessuno di noi l'ha sentito parlare con le sue orecchie, non vediamo Gesù, non tocchiamo Gesù, ma non per questo siamo allo sbando. La Chiesa è guidata dallo Spirito. La Chiesa è guidata e assistita e illuminata dallo Spirito di Dio. Per cui quello che Gesù ha detto noi lo viviamo. Voi ricordate la parola di Gesù a San Tommaso, 8 giorni dopo la Pasqua: Tommaso, beati quelli che crederanno senza aver visto. Ecco, il tempo della fede è questo. Noi crediamo senza aver visto Gesù, senza averlo toccato, perché è lo Spirito che ci guida. È lo Spirito che prende per mano la Chiesa e la guida su vie di santità. Anche questo è buono dirlo, no? Noi diciamo che il Padre è creatore, che Gesù è nostro Salvatore. Lo Spirito Santo che cosa fa? Lo Spirito Santo ci santifica. E voi potreste dirmi: che cosa vuol dire? Vuol dire che ci rende sempre più simili a Gesù. Di modo che nel nostro cammino di fede noi siamo presi per mano dallo Spirito di Dio. Ma lo Spirito di Dio è un illustre sconosciuto nella vita della Chiesa. Io faccio questa domanda, evidentemente ognuno risponde nel segreto della sua coscienza, ma le nostre giornate iniziano con una richiesta allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci illumini, perché lo Spirito Santo ci guidi, perché lo Spirito Santo ci renda forti nella tentazione. Inizia così la nostra giornata? Mi auguro che inizi così, ma dubito, che noi preghiamo, che noi chiediamo questa continua assistenza dello Spirito, il quale, siccome lo abbiamo ricevuto nella cresima, quando siamo in grazia di Dio, cioè quando nel nostro cuore non c'è il peccato grave, porta con sé i doni, i 7 santi doni, come tutti gli anni li abbiamo voluti richiamare qui sull'altare con queste 7 candele, perché questi doni sono fondamento della nostra vita. Tante volte, forse capita anche a voi, tante volte mi capita di avvicinare delle persone che si dicono cristiane, ma la loro vita è un disastro. Un disastro da tutti i punti di vista. Un disastro dal punto di vista propriamente dell'impegno. Un disastro dal punto di vista dell'attuazione pratica. Un disastro dal punto di vista della forza che è necessaria nel resistere alle tentazioni. Questo perché? Perché la nostra vita può essere effettivamente un disastro. Perché mancano questi doni. Mancano questi doni che lo Spirito Santo dà per guidare la nostra vita. E allora noi siamo allo sbando. Viviamo nell'oscurità. Ecco, vorrei fare proprio questo esempio, forse rende meglio l'idea. Abbiamo fatto tutti l'esperienza di stare al buio, in una camera per esempio, o in casa se manca la corrente. Che cosa succede? Può succedere di tutto, no? Che infilo, anziché la porta giusta, quella sbagliata, oppure una parete pensando che sia la porta. Che magari urto un mobile e faccio cadere qualcosa, e se non sto attento che mi posso anche fare male con le cose che sono dentro la stanza o nella nostra casa. Così è la nostra vita quando non è vissuta nella luce e nel fuoco dello Spirito di Dio. Anche le cose sante io le maltratto, non capisco, non mi oriento nella vita spirituale, manca questa luce superiore dello Spirito di Dio. Allora è vero, deve essere per noi vero quello che Gesù ha detto. Questo consolatore che ci manderà, è bellissima, no? Questa parola paraclito è una parola greca, paraclino mai vuol dire mi inchino, vengo in soccorso, corrisponde al latino advocatus, questa parola ci è più familiare, no? Lo Spirito Santo è il nostro avvocato, la nostra forza, noi abbiamo bisogno di questo, ma tante volte non consideriamo lo Spirito Santo, lo teniamo fuori dalla nostra vita. E così la vita della Chiesa, che risulta dall'impegno spirituale di ciascuno di noi, è una vita di distrazione, è una vita di osservanza forse anche esteriore, ma dove manca il cuore, quel cuore che deve essere infiammato della luce dello Spirito di Dio. Manda il fuoco del tuo Spirito, Signore, a infiammare, illuminare la terra. La Chiesa, che è il popolo di Dio che cammina oggi nel mondo, parla tutte le lingue, è il contrario della Babele antica, no? Parla tutte le lingue, e queste lingue sono riunite nella professione dell'unica fede. Tutti noi diciamo insieme: io credo. E che cosa credi tu? Questo. Questo che abbiamo celebrato per 50 giorni, che Gesù è morto e risorto, e che risorto ha dato il suo Spirito. Potreste farmi una domanda, i più attenti di voi potrebbero farmi stasera una domanda, e la domanda sarebbe questa: ma perché il Vangelo di questa festa è il Vangelo che ci ricorda quello che è successo la sera di Pasqua? Perché? Perché lo Spirito Santo, e io dico questo perché lo applichiamo subito alla nostra vita, lo Spirito Santo non è soltanto un qualcosa che ha riguardato gli Apostoli e la Madonna 50 giorni dopo la Pasqua e basta. No. Lo Spirito Santo noi lo troviamo nell'Incarnazione. Quando l'Arcangelo Gabriele dice a Maria: scenderà su di te lo Spirito Santo, la potenza di Dio ti adombrerà, diventerai la madre di Dio. Poi avanti lo troviamo quando Gesù muore. Il Vangelo dice: Gesù emise lo Spirito. Lo troviamo poi nella sera di Pasqua. Ecco il Vangelo che mi aiuta proprio a tenere vicino la Pentecoste al mistero della Pasqua. Nella sera di Pasqua Gesù dice agli Apostoli: ricevete lo Spirito Santo per perdonare i peccati. E poi certo la Pentecoste. Cari fratelli e care sorelle, non è la vita di Gesù soltanto, ma anche la nostra vita così. La nostra vita oggi, nella festa di Pentecoste. La nostra vita perché abbiamo fatto la cresima. Nella cresima, il rito della cresima dice così, che noi riceviamo lo Spirito Santo come gli Apostoli il giorno di Pentecoste. Quel giorno a Pentecoste non erano solo loro, gli apostoli con Maria, c'eravamo anche noi, perché noi siamo cresimati. Ma ogni volta che noi preghiamo, ogni volta che noi celebriamo un sacramento, è Pentecoste, viene lo Spirito di Dio. Questa nostra bella chiesa è il cenacolo, il nostro cenacolo, il cenacolo della nostra famiglia parrocchiale, dove noi, vedete, anche in questo momento, riuniti tutti insieme con Maria, chiediamo e riceviamo il dono dello Spirito Santo. Chiediamo e riceviamo questa luce che rafforza i nostri cuori. Non c'è sacramento nel quale, in un modo esplicito, il sacerdote non invochi lo Spirito Santo. Quando vi confessate, molte volte capita che il sacerdote dice la preghiera di assoluzione mentre voi dite l'atto di dolore, ma la preghiera di assoluzione dice così: Dio Padre, che hai effuso lo Spirito Santo per il perdono dei peccati, ti conceda l'assoluzione delle tue colpe. Ma soprattutto adesso, tra qualche momento, che cosa farà il parroco? Stenderà le mani sul pane e sul vino. Questo è il gesto che chiama lo Spirito di Dio. E sarà proprio lo Spirito Santo a compiere il miracolo della consacrazione. Quel pane non sarà più pane, ma sarà Gesù. Quel vino non sarà più vino, ma sarà Gesù. Pensiamoci, ogni volta che preghiamo, ogni volta che celebriamo un sacramento, massimamente quando andiamo a messa, ogni volta è Pentecoste, ogni volta viene lo Spirito. E adesso chiediamo insieme alla Madonna Santissima, al termine di questo cammino del tempo pasquale, di non abbandonarci, di tenerci per mano, di aiutarci a concretizzare tutti quegli insegnamenti che il tempo di Pasqua ha portato nel nostro cuore, perché si possa dire effettivamente anche per la nostra comunità che siamo un cenacolo continuo, un cenacolo di preghiera, un cenacolo di carità, dove Maria è presente e intercede perché lo Spirito Santo scenda su di noi, su noi che siamo qui, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità e sulla Chiesa intera. Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua purissima sposa. Sia lodato Gesù Cristo.